effettivamente, come adesso ci suggeriva, ci ricordava questo breve brano della regola, il libro dell'Apocalisse sta ponendo ogni giorno e sempre di più di fronte al mistero della passione, non solo della passione di Cristo, ma quella del mondo intero, sia per quello che viviamo ogni giorno, soprattutto dalle notizie lontane da noi, ma in parte anche da quelle che riguardano persone che conosciamo, che non stanno bene, sia per quello che riguarda proprio il dettato della parola che ascoltiamo ogni giorno, che ci sta proponendo con tanti angoli di visuale, tanti punti di vista, la rovina di questa grande città che era al centro della vita di tutti i popoli. E in questa rovina noi anche possiamo scorgere le nostre rovine e ancora una volta quindi cercare una luce di speranza nella passione gloriosa del Signore. A Lui ancora quindi affidiamo tutta la nostra vita e quanto ancora anche in questa giornata può essere stato da parte nostra lontananza, resistenza ad accogliere questo mistero grande della Pasqua di Gesù in noi.
Sembrava una cosa più familiare, più normale, quella musica, sposa sposa, questi rumore macina sembra contrapposto a macina può dare male, macina è un rumore familiare, un rumore che crea famiglia, che ha vicinanza, che ha vita, per la macina è la farina, il pane, il mangiare, poi luce lampada, luce anche mi ricordava di oggi, poi però c'è questo. E poi però c'è purtroppo questo problema che questi mercanti come sempre hanno tutta parte e che le nazioni sono mai drogate da questo grande mercato, diciamo, e sedotte, quindi in grande terra seducono e drogano le gente, insomma, quindi penso ancora quando si dice mercato drogato, i grandi business. Non so se sono delle cose tirate ai capelli, però mi ha impressionato. Tipo di tutt'oggi ci pensavo c'è mondo, ma è così allora. Non so che sia per caso, sono stanco di pensare cose sbagliate. Poi mi ha impressionato questo testo così, con questi mandi contrastanti fra loro, invece non costanti, grandi però molto illuminati con l'altro. Mi sembra interessante, possiamo camminare al vento, quindi il cammino sembra importante per camminare la parola, ci aiuta a capire il tempo che stiamo vivendo, per ricordare quello di sì lontano, e parlano di sì anche, perché non sono due chilometri, sono dietro casa, quindi si coinvolgono molto, molto pesantemente, vogliamo, e se vogliamo guardare, possiamo guardare, però sono delle immagini molto quotidiane, vicine a noi anche, diciamo.
Io ho ascoltato un po' Esodo dai versetti 22 e 23, dove si dice tutte le cose che non si trovano più e non si odono più in questa Babilonia. E allora ho guardato e sono cose molto semplici, sul suono della cena, per esempio, il lavoro. La luce, poi per ultimo ancora più bella la voce dello sposo e della sposa, per cui ho pensato che di contro, insomma, di contro a questa privazione, quella che è invece la luce di ciascuna di queste piccole cose o grandi, insomma, non so, quotidiane, e come dovrebbero ringraziare per tutti questi, custodire tutte queste piccole cose, insomma. E quindi parlava anche del buco del Vangelo, del male che è il guardare con un occhio triste la propria vita. Invece questo testo mi pare che di confronto, insomma, per di contrasto con quello che si dice in Babilonia, ci induce invece a vedere la bellezza di tutti questi doni che riceviamo, insomma. Mi sembra così, ma non so che questo è la Babilonia, chi è questa Babilonia? Perché se si va a vedere sono questi versetti riecheggiano molti versetti dell'Antico Testamento, i profeti, e lo dicono di Gerusalemme, prima di Gerusalemme, perché arriva invasore, perché... e quindi questa Babilonia può essere anche una Gerusalemme che ha dimenticato, insomma, che è caduto in un culto idolatrico, può essere anche la stessa religione, diciamo, quando non viene rivolta a Dio. Quindi il conto invece la bellezza di questi doni che possono essere di tutti, insomma.
Lei era già colpito ieri il fatto che si diceva che in una ora sola sarebbe accaduto questa qua, che era giunta, aveva perduto tutta la sua ricchezza, in un'ora sola è arrivata la sua condanna, e oggi si descrive come viene gettata in mare con questa violenza di cui si diceva, e si dice non sarà più trovata. E poi lo stesso si dice che tutti non si vedranno più, insomma, questo che già si è detto, e i vari suoni, eccetera, della musica, non si troveranno più. E gli artigiani, ho usato ancora questo verbo del non trovare, e alla fine dice che non si trova più, appunto, nulla in lei di tutto quello che poteva essere la vita normale, e invece si trova qualcosa in lei, ma è il sangue. Questo mi ha colpito moltissimo, è il sangue di tutti quelli che sono morti. Dice, adesso trovato, ancora con questo verbo che prima si diceva non si trovava più, invece si fu trovato il sangue di profeti, di santi e di quanto furono uccisi sulla terra, quindi sembrava che fosse raccolto lì tutto quanto. E sì, adesso era citata Gerusalemme, e quindi nella storia poi, appunto, c'è questo anche pianto di Gesù dando la sua passione su Gerusalemme, però redime questa città da un lato iniziale, e mi ha colpito appunto questo, non si trova più niente in Babilonia, in questa città c'è solo il sangue. E però mi sembrava appunto che insieme al sangue di Gesù, che domani poi vedremo, insomma, continua questa passione del Vangelo, adesso è già Giovanni, comunque, insomma, mi sembrava molto importante che alla fine ci fosse quel sangue lì, perché mi sembra poi che il sangue riesca come a redimere.
Quello che ha detto adesso Anastasia, che a me ha molto colpito, cioè quest'ultimo versetto che dice che si trova nella città che viene distrutta, padre di ogni costituzione, e si trova il sangue dei santi e dei profeti. Mi ha molto colpito che il testo abbia voluto dire questa cosa, ripetere in mezzo a invece questi segnali di distruzione, di cose che erano positive, che erano la vita, in qualche modo anche positive, che non si trovano più. Allora, durante tutta la giornata, insomma, ho tenuto a mente questo sangue, accostando al sangue di Gesù e pensando che il sangue di Gesù lo ha versato per salvare e redimere tutti gli uomini, tutti i peccatori, e quindi questo sangue dei santi e dei profeti è in qualche modo il sangue versato unito al suo sangue, e ricorda da una parte il sangue di Abele e tutti gli altri sangue versati che Dio vede, di cui sente il grido, e allo stesso tempo ricorda anche il fatto, mi ha ricordato anche il fatto che il dialogo di Dio con Abramo, ma ce ne saranno forse 50, beh, se ne trovo 50 risparmierò la città. Cioè, quindi la memoria del sangue di Gesù e di questo sangue dei suoi profeti e testimoni santi unito al suo, come grido, e poi un grido di invocazione di salvezza, nonostante in questo scenario di distruzione e di giudizio, l'invocazione di salvezza sembra quasi voler dire anche per gli uccisori di questi santi e profeti.
Anch'io, forse ripetendo cose già dette, però su questo versetto ultimo, 24, mi pare quello del sangue dei profeti, mi sembra, mi ha fatto impressione appunto in contrapposizione al messaggio, i messaggi sono questi, mi sembra, uno che certamente il male sarà dissolto, probabilmente ci sono anche degli effetti collaterali, ci vanno di mezzo anche lo sposo, la sposa, il falegname, quelli che fanno dei lavori, però il risultato è quello. Ma appunto all'interno di questa distruzione c'è un residuo che è il sangue, è l'altro messaggio, cioè sconfitta del male e permanenza del sangue. E questo è stato ripetuto l'Apocalisse, ma questa è una buona notizia per Bacco, cioè è la notizia che non è sparso in vano il sangue degli uomini, anche non solo dei profeti, quindi vuol dire che addirittura tutta la storia la storia della rivelazione del popolo di Israele, delle sue personalità, profeti e santi, sono lì, non sono distrutti, il loro sangue è conservato, come se in anticipo ci fosse qualcosa che è preservato. Poi ho pensato che se come dicono tanto volte, che l'Apocalisse avviene in un momento in cui le persecuzioni ci sono, i cristiani si confrontano con tanto sangue sparso, e poi ho pensato al fatto di quando si dice che a un certo punto c'è una svolta nella storia della Chiesa, non ci sono più le persecuzioni e viene fuori il monachesimo, è una delle spiegazioni che vengono date. Una cosa che sostituisce le persecuzioni è la vita monastica vissuta in modo radicale, così eccetera. Quindi se sarebbe la surrogata, diciamo, di questo martirio. Non so se è una bella storia che si sono inventati gli storici, così eccetera, però insomma, comunque in ogni caso l'importanza del sangue o versato in un modo o nell'altro, insomma, permane.
Ho fatto una piccola considerazione aggiunta a quello che abbiamo già ascoltato, che è la persona di Giovanni Battista. Mi ha molto preso e riascoltandolo qualche volta, più volte, soprattutto anche nel seguito del testo di oggi, sono rimasto molto preso dalla sua testimonianza, appunto. E quindi questa testimonianza che in questo momento diventa rivelazione e diventa dono. E quindi la meraviglia della prima alleanza e di tutta la lunghissima storia dei nostri padri per arrivare a lui. Allora mi sembrava che ci fosse un invito nel testo di oggi al riascoltarlo, ma popolato di tutta la profezia che viene donata dalla prima alleanza, e quindi lo splendore, ecco, di un cammino che qui sembra arrivare alla pienezza della sua luce.
Aggiungo anch'io un pensiero riguardo sia quello che ci dice questo brevissimo brano evangelico di Giovanni Battista, che è venuto per una testimonianza, per rendere testimonianza alla luce. E qui nel testo dell'Apocalisse di oggi dice che non c'è più luce. Luce di lampada non appare più in te. Fra le tante cose che vengono meno, che abbiamo sentito anche ieri i commerci, oggi le arti, però c'è anche il fatto che non c'è più la luce. Ancora sì, sentivo per radio che oggi proprio a Kiev non c'è stata luce per niente, neanche quelle luci di emergenza, di riserva. Quindi mi fa pensare ancora l'importanza che ha la luce nella vita delle persone, non solo la luce del sole, ma poi anche per occupare tante altre ore della giornata e far funzionare un po' tutte le cose, quasi tutte le cose. Bene, in questo buio totale in cui si trovano purtroppo i nostri fratelli dell'Ucraina e in cui si trova anche questa grande città di Babilonia, c'è uno che è venuto proprio per fare questo, per dare testimonianza alla luce. Quindi è importantissima la voce profetica, quindi anche tutto quello che noi possiamo dedicare di tempo, di energie a questa parola che ogni giorno ascoltiamo, è importantissima, perché se no le altre luci hanno una loro precarietà, una loro condizione di fine, ecco, finiscono le varie batterie che abbiamo, tutto si consuma, e invece appunto ci viene data questa persona, il profeta, la sua parola e la parola di Dio come luce per la nostra vita.